vado a dare il buon pomeriggio a Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Marco, buona giornata a tutti.
Ben trovato anche a te. Poi vado a dare anche il buon pomeriggio a un amico, che anche lui, che non sento da un po' di tempo e mi fa molto piacere averlo qui, Antonio Manicone. Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao, e colgo l'occasione per salutare anche Bruno Giordano, che è stato mio allenatore.
Ciao Antonio, complimenti per quello che hai fatto dopo, un abbraccione.
Sì. Poi ci racconti un po', poi ci racconti un po' Antonio com'era come allenatore, eh? Qualche cosa
grande,
ce la racconti.
Grande.
Allora,
grande, è un grande.
E poi voglio dare anche il buon pomeriggio al telecronista di DAZN, Alessandro Iori. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Saluto anch'io il mister, che ho conosciuto a Reggio Emilia all'inizio della sua carriera in panchina, quindi insomma posso dirlo anch'io anche come era allenatore.
hai capito. Allora, intanto ho il piacere.
Questa in realtà.
Prego,
questa
prego.
È una puntata su Bruno, sul mister Bruno Giordano.
Esatto.
Non mi date queste responsabilità.
Vabbè, allora senti, a questo punto io lo chiedo subito, Antonio, poi ti voglio fare, Antonio Manicone, parto da te. Ma com'era come allenatore, dai, che tu l'hai avuto, hai detto subito, l'ho avuto come allenatore, dai. Coi piedi lo conosciamo benissimo,
Coi piedi, ottimo allenatore, e ti devo dire quello che mi piaceva di lui era il rapporto interpersonale che riusciva a installare con i giocatori. Quindi ti vedeva che aveva giocato a calcio, vabbè, lui a grandissimi livelli, però anche da allenatore secondo me ha avuto meno di quello che poteva avere.
Senti, ma era uno che voleva attaccare, si voleva difendere, com'era nell'impostazione? Dai, adesso lo possiamo svelare.
Lui prima di tutto era un allenatore moderno, nel senso che rispetto ai giocatori che aveva faceva giocare la squadra, quindi faceva giocare i giocatori secondo le proprie caratteristiche, non era giustamente fissato per un modulo, però secondo i giocatori che aveva giocava, quindi per quello era allenatore moderno, sui principi di gioco andava avanti, e grande spirito di gruppo, di squadra, spogliatoio.
Ora mi fai diventare rosa.
Aspetta, Bruno, perché i giornalisti sono sempre più critici, no? E siccome Alessandro Iori ha detto che ti seguiva, andare a Reggio, Alessandro, di qualcosa pure tu, dai.
Beh no, quella di Bruno Giordano, al di là di quel playout in cui arrivò, insomma, in corsa, un po' sofferto contro il Varese, poi l'anno dopo invece venne allestita una squadra di livello, e fu una bella Reggiana che arrivò fino alla
fine. Una grande Reggiana fu quella.
Una grandissima Reggiana, sì, che uscì contro l'Avellino in semifinale playoff, con tante cose da dire anche dal punto di vista arbitrale nella partita d'andata.
Molte.
Senti come arrabbiato, senti.
Ci fu calciopolo dopo di me.
Esatto.
No, ritornando a quello che diceva Antonio, lo ringrazio. Lì partimmo bene, però insomma poi si è guastato qualcosa andando in avanti, perché avevamo dirigenti che operavano sia sul Torino che sul Lecco, per cui però io mi sono trovato molto bene, ho avuto la fortuna di allenare giocatori importanti come lui, poi con lo stesso Loria, se non sbaglio c'era anche Paratici tra le nostre fila, insomma,
hai capito.
Una squadra giovane che insomma praticava un bel calcio, insomma quello che ce ne ha richiesto. E a Reggio invece credo di aver fatto qualcosa di importantissimo, perché io venni chiamato per giocare i play-out contro il Varese, i play-out. Mi giocai tutto in due partite, ci salvammo e retrocesse il Varese. E l'anno dopo facemmo una squadra con pochissimi soldi, però ecco, diciamo che poi da lì purtroppo da gennaio non ci sono stati più stipendi, però devo ringraziare quel gruppo che siamo arrivati fino a giugno a giocarci la Serie B. Purtroppo le ultime partite non abbiamo potute fare nel nostro stadio, ma siamo andati a giocare a Cremona perché lo stadio doveva essere completato, e facemmo veramente, credo che sia stata una delle annate più belle, perché veramente la Reggiana esprimeva un calcio fantastico. Fummo eliminati in semifinale dall'Avellino, però con qualche ombra, ecco,
con
diciamo
qualche
così.
Ombra, abbiamo sentito che, se, sì, che
era,
il passato
era un campionato giusto per ricordare che squadre c'erano, un campionato vinto dal Rimini di Ricchiuti,
come no,
però davanti all'Avellino e al Napoli, perché era il Napoli diciamo così della ripartenza post fallimento,
no?
E alla quarta credo giornata la Reggiana batté proprio il Napoli 2-0 con una grande prestazione all'allora Stadio Giglio, oggi Mattei Stadium, città del tricolore.
Bene, bene, vedi che bella marcorda che abbiamo tirato fuori, grande.
Antonio, bello. Io invece devo ringraziare Antonio che insomma ci ha dato quel 26 maggio.
Ah.
lo ricorderemo per sempre. Insomma, grazie,
hai capito qua, come hai capito, Manicone?
Detto da un monumento lì a Roma per la Lazio come Bruno Giordano fa ancora più piacere.
Beh, ricordiamo 26 maggio la vittoria da Coppa Italia della Lazio contro la Roma, con il nostro regista adesso che sta andando in crisi.
Marco, giro i complimenti di Bruno anche a Mister Vario,
Mister
Petrovic, certo.
Adesso non so come ti accoglierà nei prossimi giorni Bruno Giordano, il nostro regista, quindi dopo che hai detto questa cosa, quindi se questo è un problema tuo te la vedi tu con lui poi in privato, va bene. Allora, a parte le battute, voglio andare da Antonio Manicone, colgo l'occasione, mi fa molto piacere averlo qui. Antonio, tu insomma lavori con Petkovic in Svizzera, la Svizzera è stato il primo campionato che si è fermato con l'emergenza coronavirus. Ti voglio chiedere insomma un po' come hai vissuto quel momento, come ha vissuto anche la Svizzera, una testimonianza, ecco.
Cioè, il primo campionato che si è fermato quando in Italia c'erano già i primi casi, quindi loro sono stati lungimiranti ad avere questo tipo di politica. A differenza però dell'Italia, dove quando hanno chiuso hanno iniziato a sospendere le partite, soprattutto sospendere le lezioni scolastiche, la scuola, l'università,
certo,
tutto quanto, in Svizzera erano rimaste aperte, avevano quindi sospeso i campionati Serie A e Serie B, mantenuto per, mi sembra, ancora una settimana i campionati minori aperti dopo l'hanno chiusi. Però le scuole erano rimaste aperte, perché il loro pensiero era che appunto il problema è che una volta a casa i bambini non fossero curati proprio dagli anziani, dai nonni, erano le persone appunto più sensibili, e lo sono purtroppo ancora. Quindi poi dopo, di fatto, quando è iniziata a aumentare le percentuali di contagiati, anche la Svizzera comunque ha chiuso le scuole, e quindi piano piano purtroppo anche qua in Svizzera sta arrivando questa ondata. Diciamo che la Svizzera è divisa in cantoni, uno dei cantoni più colpiti purtroppo è il Ticino, anche perché è molto vicino alla Lombardia, tutti i giorni c'erano circa 70-80 mila frontalieri che varcavano i confini, qualcuno di questi, qualche migliaio ancora lo fa perché molti lavorano nel settore sanitario pubblico e privato, quindi c'è bisogno di loro, e quindi il Ticino in questo momento sta facendo uno sforzo per cercare di sopperire.
Vado anche da Alessandro Iori, perché chiedo sempre ai nostri ospiti: Alessandro, tu in che parte dell'Italia stai, proprio per spiegare anche un po' quello che è la situazione anche dove sei tu, no?
Io sono in Emilia Romagna, esattamente a metà strada tra Modena e Reggio, a Rubiera, e quindi anche noi viviamo da vicino questa situazione drammatica. Ecco, l'Emilia Romagna è la seconda regione più colpita in Italia, che possiamo beneficiare di un settore sanitario di assoluta eccellenza, e in questo momento non c'è l'esaurimento dei posti letto in terapia intensiva, anzi con lungimiranza sono stati approntati già in tempi non sospetti dei posti di terapia intensiva in più, e diciamo che più o meno la regione si è stata a trovare preparata. È chiaro che però il prezzo che si sta pagando è comunque elevatissimo,
sì, naturalmente. Abbracciamo tutti, perché lo stiamo facendo continuamente qui, cercando di stare vicino a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, anche per fargli un po' di compagnia. Allora, vi voglio chiedere ad oggi, faccio un giro veloce, questo inizio del campionato, anche con i casi di positività, ad esempio l'ultimo di Dybala in casa Juventus, e tutto quello che sta succedendo. Ricordiamo che ufficiali i giochi olimpici rinviati al 2021, e quindi anche la decisione delle Olimpiadi. Ecco, che percentuale date, parto da Antonio Manicone, ad oggi, che possa ricominciare un po' il carrozzone del calcio in questo momento?
Ma guarda, purtroppo di percentuali secondo me non se ne possono dare, perché dipende dalla disciplina di noi italiani. Se riusciamo a fare quello che ci è stato richiesto, quindi contatti sociali zero, rimaniamo a casa, se dobbiamo uscire manteniamo le distanze, tutto quanto, allora sì, e speriamo che questo sia comunque il terzo giorno in diminuzione per quanto riguarda i numeri. Se no diventa difficile, ma io credo la stragrande, il 99% degli italiani ha capito lo stato di crisi e secondo me si sta comportando veramente bene. Devo dire, vedo anche tanti video e mi emoziono ogni volta a vedere un paese così unito in questo momento di sofferenza per tutti noi.
Bruno Giordano.
Sono d'accordo con quello che è stato detto. Quante possibilità c'è la speranza, non abbiamo la certezza, non vi permetto neanche di dire tra un mese, due giorni o un anno. Da sportivo, da cittadino, mi auguro che si possa tornare alla normalità, non dico nel più breve tempo possibile, ma nel miglior modo possibile, perché sarebbe meglio anche posticipare di 20-30 giorni dalla data che ci verrà detta, ma sapere che poi da quel momento in poi non ci saranno più casi, insomma, perché se vogliamo affrettare in tutto e per tutto e rimettere in moto una macchina sportiva che produce tanti soldi come il calcio, però non hai la certezza, allora vuol dire che non abbiamo capito niente. Ecco, ritornare nel nostro animo è chiaro, vorremmo stare già domattina per le strade, però è giusto rispettare quello che ci viene detto, e con la speranza che prima possibile ci si possa riabbracciare.
Alessandro Iori.
Io credo che anche il mondo del calcio abbia compreso brutalmente questa lezione, perché se torniamo solo indietro di 3 settimane, che sembra un secolo, ma erano solo 3 settimane, giusto per collocare anche temporalmente gli eventi. 3 settimane fa stavamo discutendo di porte chiuse e porte aperte, la rissa su quando e come giocare Inter-Juventus. Giochiamo la domenica sera? No, giochiamo la lunedì sera, lunedì 9, perché l'ordinanza del Piemonte arriva fino all'8 e dal 9 si può giocare a porte aperte. Questo era diciamo il dibattito, sì, magari. Un mese dopo, diciamo che credo anche le componenti del calcio stiano ragionando con maggiore serietà, maggiore maturità, la necessità di trovare anche un punto di incontro per ripartire, se si potrà ripartire, tutti insieme. Non una squadra comincia oggi, una squadra domani, no, se si riparte lo si fa tutti insieme, la preparazione, gli allenamenti cominciano tutti allo stesso giorno e poi si va insieme verso la fine del campionato, che sia anche a fine luglio. Io ho condiviso un discorso di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha detto: beh, magari aspettiamo una settimana in più, 10 giorni in più, 20 giorni in più, come diceva Bruno, e possiamo anche giocare, perché no, fino a fine luglio, ma con il pubblico allo stadio. Sarebbe un segno importante,
sarebbe una grande
nella
vittoria.
Stagione estiva, il ritorno, insomma, alla socialità, alla normalità. Sarebbe molto triste finire, tanto per finire il campionato, per assegnare dei titoli e delle posizioni, ma farlo a porte chiuse, ed è un'ipotesi che comunque è al vaglio. Se si tornerà a giocare, io spero che sia nel segno della normalità assoluta, con il pubblico allo stadio. Sarebbe un segno importante per il nostro paese, prima ancora che per il calcio.
Bene, bene, questi vostri messaggi. Io vorrei ricominciare con un giro, però parliamo un po' di campo, dai, proviamo un po' anche a uscire e cercare di parlare un pochettino di calcio, nonostante il momento. 3 giocatori vi dico in questo momento, vi do 3 nomi: Tonali, Chiesa, Castrovilli. Su chi puntereste come per una grande squadra di questi 3? Parto da Bruno Giordano. Bruno.
Da chi ne ha bisogno? Chiaro, e Tonali sono due centrocampisti con caratteristiche differenti, un altro è un attaccante. chiaro che se io ho bisogno di un attaccante vado su Chiesa, se ho bisogno di un centrocampista e vado su uno dei due, dove, però è chiaro che vai sul sicuro.
Allora facciamo una cosa, la cambio. Chi ti sembra più pronto per una big allora?
Ma non so, è chiaro, Chiesa ha più presenze, però anche questi due ultimi, Tonali e Castrovilli, cioè, che si sono presentati all'esordio, belli spacciati, con grande personalità. Io sinceramente, se devo puntare su qualcuno, mi piace tantissimo Tonali.
Tonali, dice Bruno Giordano. Antonio Manicone, che stava dicendo qualcosa.
A me piace molto la risposta che ha dato Bruno, perché noi possiamo stare qui a parlare, come si parla tante volte, di giovani bravi, forti, però poi bisogna vedere dove vanno, in che contesto vanno,
e quante possibilità hanno, certo.
Quante possibilità hanno di giocare. Quindi la risposta secondo me ha molto senso, perché sono tre giocatori di ruoli diversi, tre giocatori fortissimi, sono comunque tre giocatori nel giro della nazionale maggiore, di sicuro a venire, poi qualcuno può emergere dopo, prima, però dipende, come giustamente ha detto Bruno, chi prende, che ruolo li fa giocare, devi cercare di far giocare, come faceva giustamente Bruno, nel ruolo che loro più, per le loro caratteristiche, meglio.
Quindi tu non scegli, mi sembra di capire.
No, tutte e tre giocatori.
Tutte e tre.
Oppure chi scegli, scegli bene.
Tu se vai il presidente così ti dice, però caro Antonio mi fai spendere troppo così, io uno te ne posso prendere.
Ma di solito, come credo faceva magari anche Bruno, diceva, guarda, io ho bisogno di un giocatore, un centrocampista con quelle caratteristiche, poi è normale, secondo il budget la scelta numero uno, la numero due e la numero tre. A Bruno quell'anno a Reggio gli ha dato che scelta ti ha dato? La uno, la due, la tre, Bruno, quando ti ha fatto poi la squadra a Reggio?
La zero era zero, si navigava a vista, in C non ce lo possiamo permettere, lo sei meglio di me, Antonio. Però io credo, l'avevamo già parlato, ai giovani, diciamo tipo Castrovilli, Tonali, Chiesa, e prima di tutto gli va dato un ruolo. Non vorrei che facessero poi la fine che sta facendo un po' Bernardeschi, no? Che gioca da una parte e dall'altra, e oggi non sappiamo qual è il suo vero ruolo, perché potrebbero perderti strada facendo. Se una società importante va a prendere quel tipo di giocatore, sa che deve giocare in quel posto senza fare grandi esperimenti.
Ma per quello credo Bruno che Chiesa è rimasto ancora a Firenze, perché rischiava di andare da qualche parte e di bruciarsi. Secondo me ha fatto bene a rimanere,
certo.
Un pochettino maturare sicuramente, essere più pronto nel caso di una chiamata di una squadra a livello internazionale.
Alessandro Iori.
Ti dico di più, allora intanto faccio mea culpa, perché con Dazon l'anno scorso ho commentato spesso dal vivo la Cremonese e non mi sarei aspettato un Castrovilli così incisivo al primo vero anno in Serie A da titolare, ma anche perché l'anno scorso a Cremona, a proposito del discorso dei ruoli che faceva Bruno, faceva sostanzialmente l'esterno d'attacco in un tridente. Riportato invece in un ruolo di mezzala, sicuramente come quest'anno a Firenze ha avuto modo di incidere di più e meglio, esaltando le proprie caratteristiche. Spesso l'anno scorso aveva poco spazio, troppa marcatura ravvicinata, gli veniva chiesto un lavoro di sacrificio sfiancante, di rientro sulla corsia esterna, ed era spesso poco coinvolto nel gioco. Quest'anno da mezzala a Firenze invece abbiamo visto quanto ha inciso. Faccio un passo avanti, Marco, ti dico.
Dai.
Di Tonali ha bisogno la Juventus, di Chiesa ha bisogno l'Inter se dovesse cedere Lautaro Martinez al Barcellona o a qualche altra grande, e Castrovilli è un giocatore che secondo me in un Milan futuribile potrebbe stare molto molto bene.
La cosa secondo me, Marco,
visto che gli abbiamo ceduto sia Chiesa che Castrovilli, no?
Bravo, mi hai anticipato, perché era quello che volevo dire. Però certo. Complimenti alla Fiorentina, agli scouting, perché due di questi giocatori giocano proprio nella Fiorentina, e la Fiorentina credo che in questi anni sta facendo un discorso di rilancio dei giovani, lo sta portando avanti. Io credo anche con un presidente che ha potenzialità economiche importanti potrà dire la sua.
Allora, vediamo un po'. Allora, sentite, siccome mancano ancora qualche minuto, vi volevo coinvolgere anche su una cosa che stiamo chiedendo attraverso un sondaggio, no? Che trovate sul Twitter ufficiale di TMV Radio, tra l'altro molto votato in questo momento, e ringraziamo naturalmente gli ascoltatori. Oggi sono 4 anni che è scomparso Johan Cruyff, quindi un grandissimo, che insomma c'è poco da aggiungere, sul Pelé Bianco, così veniva definito da Brera. Vi stiamo chiedendo quali tra questi 4 tecnici hanno rivoluzionato più di ogni altro il gioco del calcio. Michels, naturalmente l'allenatore dell'Olanda degli anni 70 che tutti ricordiamo, Johan Cruyff, che ha fatto benissimo da calciatore e da giocatore, innovando anche il Barcellona da questo punto di vista, Arrigo Sacchi, non c'è bisogno di aggiungere altro, e Pep Guardiola. Chi secondo voi ha innovato di più, e se ce ne avete altri ditelo voi. Insomma, parto da Antonio Manicone stavolta. Antonio.
Io ci aggiungerei Zdeněk Zeman.
E tu ce l'hai avuto, certo.
Ce l'ho avuto e devo dire che a livello nazionale e internazionale tanti allenatori poi si sono rifatti ai suoi principi di gioco. Certo, quelli che hai nominato sono ancora superiori. Credo che Guardiola si sia rifatto molto Jan Cruyff, quindi Cruyff viene forse prima di Guardiola, però anche Arrigo Sacchi è stato un grande che ha cambiato anche lui il modo di vedere il calcio. Rinus Michel anche lui, quindi secondo me vanno alla pari. Cioè, come fai a decidere primo, secondo, terzo? Lì sono 3 grandissimi, punto e basta. Poi sotto ce ne sono altri che magari non hanno cambiato il calcio, però hanno vinto tanto. E secondo me poi per un tifoso cosa è importante? Avere un allenatore che cambia il calcio vince, poi c'è un allenatore che cambia il calcio vincendo, come ad esempio può essere stato Sacchi.
Intanto il più votato in questo momento è Sacchi. Bruno Giordano.
No, assolutamente Cruyff. Poi perché è stato il mio mito. E poi perché nell'Olanda era il braccio, la mente era Michels e lui era il braccio. Poi è diventato la testa nel Barcellona, è quello che poi ha trasmesso un modo di giocare nel Barcellona insieme a Rexas, e poi ne hanno tratto benefici vari Rijkaard e lo stesso Guardiola, che hanno messo un qualcosa anche di loro. Sacchi anche è stato un grandissimo allenatore, però credo che Cruyff sia stato proprio l'innovatore, sia da giocatore con la sua mentalità e poi da calciatore, da allenatore.
Alessandro Iori.
Ma guarda, credo che più o meno facciano parte tutti dello stesso albero genealogico, che parte da Rinus Michels e arriva fino a Pep Guardiola, transitando in maniere diverse. Poi da Sacchi, che comunque alla sorgente dell'Ajax si era ispirato quando ancora faceva il rappresentante e girava per l'Europa, facendo tappa ad Amsterdam per aggiornarsi, diciamo così, e poi per arrivare fino a Pep Guardiola, che del Barcellona di Johan Cruyff era il cervello in campo, con quella maglia numero 3 insolita per un centrocampista, ma insomma il 4 toccava a Ronald Koeman, che faceva il difensore centrale, e Pep Guardiola col 3 era il centrocampista da cui passava tutto il gioco, e poi ha, diciamo così, evoluto, adattato anche ai tempi quelle idee per metterle in pratica con il suo Barcellona. Sono stati tutti innovatori nel loro tempo, hanno spostato in avanti di un'attacca il livello, sempre modernizzando il gioco. Sono stati sicuramente gli allenatori più incisivi, sicuramente Arrigo Sacchi quello che ha inciso di più nella storia del nostro calcio, attingendo però a quella fonte di ispirazione che è stata comunque l'Olanda degli anni 70.
Bene, mi è piaciuto questo momento, voglio salutare e ringraziare tanto Antonio Manicone. Un abbraccio Antonio.
Grazie a te, ciao.
E bene,
Marco,
mi raccomando, un abbraccione.
Ciao, Antonio,
forte.
Un abbraccio, in bocca al lupo.
Anche ad Alessandro Iori un caro abbraccio, ciao Alessandro.
Grazie Marco, un abbraccio.
Buon lavoro ancora.
Prego.
Bruno, ciao, noi Alessandro. Ritorniamo tra pochissimo, quindi stai con noi perché facciamo una piccola pausa e poi torniamo, va bene? A tra pochissimo.